Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
Ed io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Gears of War.
Ma prima di cominciare, qualche news, qualche novità, come sapete ce ne sono sempre tante. Intanto vi segnaliamo che sabato prossimo, sabato 10 settembre, saremo ad Albenga Dreams per una chiacchierata direttamente dal palco, che è una cosa molto emozionante. Parleremo di videogiochi e soft skills. Mentre domenica 11 ci trovate a Modena Nerd, saremo lì in giro per la fiera, avremo anche un evento ospiti di Gamers Arena direttamente sul palco, faremo una speedrun di Metal Slug, insomma ci trovate lì con anche un po' di merchandise che ci siamo portati dietro, quindi veniteci a trovare, salutateci, facciamo delle foto insieme eccetera eccetera, è bello vedere la community finalmente in live.
E inoltre vi ricordiamo che se volete contribuire allo sviluppo, all'espansione dell'enciclopedia dei videogiochi e di tutti i contenuti che giornalmente vi forniamo, potete darci una mano offrendoci un caffè o una birra più virilmente andando e supportandoci sul sito di Ko-fi, il cui link trovate in descrizione di questo episodio.
E ovviamente è un episodio speciale, sapete che i nostri episodi pari contengono un ospite, questa volta abbiamo un ospite specialissimo, una leggenda di YouTube. Diamo il benvenuto a Farenz. Ciao.
Ciao a tutti ragazzi, grazie mille per l'invito.
Ecco, Farenz, Marco, è una leggenda, dicevo, di YouTube, famosissimo, insomma l'avrete sentito sicuramente come voce molto riconoscibile, e quando ti abbiamo contattato abbiamo capito di che tipo di gioco parlare e uno dei primi titoli che ci ha dato è proprio Gears of War. Che cos'è che ti lega, in un minuto diciamo, per iniziare, per ingolosire i nostri ascoltatori, che cos'è che ti lega a questo primo titolo?
Sicuramente dei bellissimi ricordi, ma non da day one. Mi spiego, quando è partita la generazione PS3 360, io non ho comprato la 360 uscita prima rispetto a PlayStation 3 perché avevo il mio pallino, era quello di comprare la PlayStation 3. Però Gears of War è stata, quando è uscito, quell'esclusiva Microsoft che dicevo, quella lì potrebbe interessarmi particolarmente. Fino al punto in cui, a distanza di nemmeno troppi mesi dal day one di PS3 che acquistai, decisi di comprare anche la 360, perché c'era qualcosa che non stava funzionando con i multipiattaforma su PS3, specialmente nei primi mesi dopo l'uscita. Comprai la 360 e il gioco che mi fece decidere di acquistare la 360 fu Splinter Cell Double Agent, ma il primo gioco che comprai appena dopo fu proprio Gears of War.
E infatti ce ne sarà parecchio da dire su questo videogioco, è proprio per il fatto che è considerato una killer application per l'Xbox 360 e, come vedremo, il 2006 non a caso è stato considerato l'anno di Gears of War con gli innumerevoli premi che ha vinto. Davvero un gioco molto rivoluzionario per quell'anno e ne scopriremo tutti i dettagli durante l'episodio.
Prima di iniziare mettiamo qua i vari contributi dai nostri utenti, cominciando da Nikius.
Ciao a tutti da Nikius, e ci tenevo a dire la mia su Gears of War perché è stato letteralmente il motivo per cui ho comprato ai tempi una Xbox 360. Mi ricordo quando ho visto per la prima volta il trailer sulle note di Mad World, mi ricordo questa cosa, questo episodio in cui in piscina con i miei amici ne abbiamo parlato tantissimo perché l'avevamo visto tutti e tutti dicevamo mamma mia che figata, questo qua sarà un gioco pazzesco, e da lì mi è venuta voglia di giocarci e quindi mi sono poi appassionato tantissimo alla saga, giocando il 2, il 3 fino a Judgment, perché poi sono tornato alla concorrenza, ma una saga fantastica e il primo episodio è sicuramente indimenticabile.
Proseguiamo e salutiamo con il contributo di Alessandro del Triangolo Nerdangolo.
Ciao a tutti, ciao Ace, ciao Yuga, sono Alessandro. Gears secondo me è una delle saghe più belle mai concepite, infatti è una delle mie preferite e assolutamente devo ringraziare questa saga perché dopo un momento di allontanamento dai videogiochi è riuscita a farmi ritornare veramente a capofitto, quindi non posso essere che entusiasta di ascoltare questa puntata e veramente sono quei giochi che almeno una volta nella vita tutti dovrebbero provare. Inoltre il PvP credo che sia uno dei migliori mai creati e concepiti.
E con il contributo di Rick Hunter.
La saga di Gears l'ho scoperta un po' tardi, avendo giocato il primo titolo per 360, più o meno all'uscita, a ridosso dell'uscita della versione per One. La saga l'ho sempre usata come spezzaritmo, alternandolo a giochi più lunghi o più complessi a livello di trama. A mio parere però tutta la saga ha un difetto, non spiegando in maniera abbastanza dettagliata certe parti della storia o il perché dell'inizio della guerra contro le locuste. Sono molto curioso di quello che dirà Farenz durante la puntata, in quanto so che è stato un grande estimatore della saga.
Ascoltiamoci allora un po' di colonna sonora, che così ci caliamo un po' nella parte, ci crescono i muscoli solo sentendo l'epicità di questa soundtrack. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Gears of War, un gioco del 2006, come detto, sviluppato da Epic Games, la storica Epic Games, e pubblicato da Microsoft Xbox, inizialmente appunto per l'Xbox 360, successivamente per sistemi Windows, e poi è stato rieditato, riemesso per le console Xbox delle generazioni successive, come Xbox One e l'Xbox Serie XS. E inoltre c'è stato anche un porting su sistemi Android, ed è uno sparatutto in terza persona che aggiunge un sacco di innovazione e, come anticipavo anche prima, nel 2006 è stato proprio il suo anno, anche solo a partire dalla curiosa storia interessante della creazione, di come si sia arrivati all'idea e allo sviluppo di Gears of War.
Sì, perché è uno sviluppo molto interessante. Stiamo parlando di Epic Games, che al tempo era famosa soprattutto per la serie di Unreal e Unreal Tournament, che aveva spopolato, noi abbiamo parlato proprio di Unreal Tournament su questo podcast, un gioco molto molto adatto al multiplayer. Però in questo periodo qua, 2006, il genere degli FPS, in realtà poi qua parliamo di un third person shooter, ma il progetto iniziale era per farlo come un FPS, comunque lo sparatutto in generale, puntava molto di più sulla campagna single player, qualcosa che c'entrasse con la storia o comunque con l'esperienza da solo contro tanti nemici, complice il fatto anche dell'uscita della serie di Halo. Halo 1 Combat Evolved esce nel 2001-2002, il 2 esce nel 2002 2004 e il 3 sta per arrivare, ma non è ancora il momento giusto, e quindi Xbox 360 si trova un po' scoperta a non avere Halo 3, e per quello puntano tantissimo, poi dal punto di vista Microsoft punterà tantissimo su questo franchise di Gears of War e soprattutto sul primo capitolo. Però prima di chiamarlo Gears of War era effettivamente uno dei capitoli successivi di Unreal, si chiamava Unreal Warfare. Si è poi capito durante lo sviluppo che bisognava staccarsi, diciamo, dalle origini di Unreal per creare qualcosa di completamente nuovo,
anche perché le poche ma sentite regole che il team di sviluppo aveva deciso era proprio di staccare dal classico sci-fi tipico della serie di Unreal ed Unreal Tournament, perché il genere degli sparatutto sia in terza persona che in prima persona era abbastanza saturo di questo tema, di questo genere, e quindi decidono di svoltare su qualcosa di un po' più realistico. E da queste poche regole, tra cui non ci devono essere alieni e non ci devono essere armi laser, anche se poi in qualche maniera saranno comunque presenti nel gioco, creano questo gioco molto realistico, comunque con del warfare, con della guerriglia, ma che si discosta, e fortunatamente in questo caso, da tutta la serie, creando un titolo unico che ha sconvolto il mercato.
Vero, verissimo. Cioè, fin dal primo annuncio, che mi ricordo ancora di parecchi anni fa, i primi video che mostrarono, subito colpì tutti quanti per le sue caratteristiche peculiari nel gameplay e soprattutto per il suo dinamismo proprio nelle fasi di shooting, ovviamente.
Sì, un gameplay che è diventato molto molto interessante e che prende un po', non è l'innovatore, diciamo, di questo modo di avere uno shooting con le cover, con appunto le coperture, ma è quello che lo rende più popolare. Già Cliffy B, che sta dietro la creazione di questo titolo, dirà che si ispira tanto a Kill Switch o Kill Dot Switch, perché appunto c'è un punto in mezzo, che è un gioco che non ha avuto tanto successo, ma è quello che effettivamente ha introdotto il cover based di questi titoli e che qui si vede tanto. Ad esempio, io sono sempre rimasto colpito dal famoso trailer che è uscito di questo gioco, non solo quelli presentati con il gameplay, ma quello che girava per le TV, che era con la musica di Mad World, la canzone di Gary,
sì,
Jules,
vero,
che era molto contrastante con quello che vedevi a schermo, però appunto ti dava questa idea del casino che succedeva a schermo visivamente, quindi esplosioni e grigio e proiettili, contrastato da una musica che è molto dolce e molto malinconica, nella cover di Gary Jules. Però è rimasto iconico quel trailer,
quando ancora si facevano i trailer così.
Sì, è stato proprio un momento in cui il trailer ha attirato, secondo me, tantissime persone. Un po' assomiglia a quello che è successo con Halo, con il primissimo, e con la musica di Halo, che è una colonna sonora molto evocativa, con quelle voci famose che sono rimaste. Lavora molto a contrasto, no? Perché poi qua, in realtà, se andiamo a vedere quello che succede nella parte di gameplay, è un action anni 80 con questi rozzi gorilla che si sparano tra di loro e urlano e si insultano uno con l'altro. Molto bello, perché è molto contrastante e soprattutto traduce quella che è la voglia di Epic di fare un gioco del genere, nonostante alcune remore da parte di Microsoft stessa.
Infatti il fucile tipico e caratteristico che diventa punto di riconoscimento per Gears of War, ovvero il fucile con la motosega integrata come baionetta, era stato molto criticato da parte di Microsoft perché è ritenuto troppo violento, e questo si può vedere dal trailer e dalle sezioni corpo a corpo. Però leggenda narra che lo stesso Bill Gates si sia poi complimentato dicendo che gli è piaciuta tantissimo come idea, perché Epic Games ha combattuto aspramente per mantenere questo che effettivamente è un marchio di fabbrica del gioco.
Esatto, il marchio di fabbrica è quell'oggetto che appena lo vedi riesci immediatamente a ricondurre il tutto a Gears of War.
Sì, assolutamente, ed è una cosa che mi ha fatto pensare molto anche agli sparatutto in generale, dove soprattutto una volta ci si legava tanto all'arma. Penso a Doom col BFG e non solo, in realtà anche l'M60 di Wolfenstein, se andiamo ancora più indietro, con un altro esempio che è di Unreal Tournament con il Redentore, l'arma più forte del gioco. È sempre questo collegamento dell'arma che vai a utilizzare, soprattutto perché in quel caso è quello che vedi di più e che usi di più, non vedi te stesso in un FPS. In questo caso è molto bello perché c'è questo Lancer, appunto la mitragliatrice con la motosega, chiama tanto quello che succede ad esempio in Warhammer 40.000 con gli Space Marine, che sono questi esseri giganteschi con fucili e anche baionette connesse, quindi c'è tanto di richiamo a quella iconografia lì, si ispira tanto, diciamo, a questo, nonostante appunto abbiano tutta una sua identità molto 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 particolare, che non è ancora matura per la serie se lo andiamo a confrontare a livello narrativo con i titoli successivi, ma sicuramente incapsulato così com'è Gears of War 1 è un titolo ottimo e ha avuto tanto successo e si è visto. Insomma,
non è stato il primo ad aver proposto meccaniche di questo tipo, ma viene considerato quasi all'unanimità uno dei padri fondatori, diciamo, con in più anche la novità portata da quegli anni particolari in cui esplose il fenomeno del gioco online su console, di cui Gears of War è sicuramente uno dei massimi esponenti fin dal primo capitolo.
E qui c'è una curiosità, perché per quanto sia stato famoso, Gears of War è considerato uno dei giochi più giocati in Xbox Live, secondo solo alla serie di Halo. In realtà era stato più pensato e più sviluppato, come diceva Ace, più per una campagna single player, perché stava cambiando un po' il gusto dei giocatori e quindi l'hanno voluto comunque implementare, ma davvero ci hanno impiegato una minima percentuale di lavoro. È stato quasi accozzato la bene meglio all'ultimo, e pensare cosa sarebbero riusciti a fare avendo puntato di più e avendo avuto più tempo, come poi effettivamente succederà nei giochi successivi, fa immaginare solamente l'enorme successo anche solo con questa modalità ridotta all'osso, se vogliamo dirlo. Ne ha fatto veramente la fortuna, quasi più della campagna principale.
Sì, anche la storia effettivamente è stata aggiunta verso la fine, perché la campagna è stata creata quasi subito e il gioco si basava tanto su quei momenti di gioco, perché questo è un gioco con una storia molto lineare, con arene, fondamentalmente sono delle modalità orde, una di seguito all'altra, con bivi e altre alternative, ma il gioco si basa molto su questi momenti, costruire un ambiente e dare delle direzioni di fuoco per poter ambientare il tutto. Ci sono zone in cui hai due strade parallele, ci sono momenti appunto in cui utilizziamo anche dei mezzi per poterci spostare, che ne so, mi immagino nelle sessioni in cui avevano brainstorming e buttavano fuori le idee, a un certo punto uno ha alzato la mano e ha detto: io voglio una scena sul treno, assolutamente, ed effettivamente è quella che compone le fasi finali del gioco, e così tante altre, ecco.
Finale, certo.
Ad esempio si vede come ci sia anche una spinta verso l'horror, soprattutto nel secondo e terzo atto di questo gioco, che comprende 5 atti, ci sia insomma una voglia di spingere su alcune determinate dinamiche, però si vede come il gioco è fondato appunto su questi momenti, e poi sia stato assunto un direttore alla regia che è quello che si è messo a poi a creare tutte quante le cutscene che vanno a legare questi momenti con animazioni preesistenti. Quasi nessuna delle animazioni che troviamo nel gioco originale sono state fatte apposta per le cutscene, ma vengono prese diciamo da quelle che c'erano già nel gioco e ci si organizzava intorno, insomma, per rendere al meglio la storia. Così come la storia appunto è stata scritta in un momento postumo e lasciata abbastanza aperta per potersi sviluppare poi nei capitoli successivi, soprattutto il secondo già comincia a prendere tantissimo di narrativa.
Questo perché, come tutte le storie dei giochi leggendari che avete imparato ad ascoltare nei vari episodi, lo stesso Epic Games Team non si aspettava il successo che avrebbe avuto Gears of War, e questo si vede anche proprio da queste cutscene fatte non tutte con la motion capture, anche perché era stato assunto un solo direttore, come ha detto Ace, quindi era ridotto all'osso anche questo comparto, e addirittura le persone che sono state utilizzate per motion capture, per ricreare queste scene, erano gli stessi membri del team che si sono sacrificati tra virgolette. Infatti ci sono alcune scene dietro le quinte che sembra che stiano giocando a laser game, si sono divertiti tantissimo in realtà a farlo, però erano veramente quattro gatti e quindi hanno dovuto riutilizzare delle animazioni, che è forse uno dei voti negativi, delle parti negative che vengono attribuite a questo gioco, perché c'è una grossa differenza di qualità proprio tra le cutscene fatte giusto col motion capture o quelle fatte artificialmente con le animazioni. Questo, ripeto, è a significare come ci credessero, perché altrimenti non sarebbero andati da Microsoft a proporre la pubblicazione del gioco e la produzione del gioco, però d'altra parte non si aspettavano il tale successo con i capitoli successivi che ancora adesso vengono sviluppati e se ne parla ancora, hanno potuto ampliare ancora di più le loro idee, ovviamente.
Per non parlare poi della Ultimate Edition, che esce nel 2015-2016, poi versione PC, che ha preso quelle che erano le idee lasciate un po' mezze lì ed è stato ricreato da zero. Non è stata la stessa Epic, ma è stato il team di The Coalition a creare questa Ultimate Edition, che ha ricevuto delle critiche abbastanza particolari, secondo me, perché ci sono delle ottime critiche da chi ha visto il gioco senza guardare i capitoli che erano già usciti, quindi i seguiti appunto del Gears of War originale, e chi l'ha visto invece come a sé stante e dicendo: ok, è quello originale con qualcosa in più che lo rende migliore. Diciamo che sono anche stati corretti dei bug e introdotti degli altri bug, quindi è molto altalenante, insomma, come viene giudicato Ultimate Edition. Tornando a parlare però delle nell'edizione originale abbiamo parlato appunto di gameplay a livello generale, come si svolge con questo personaggio che noi andiamo a interpretare, Marcus Fenix, che è il protagonista, ma non solo, perché secondo me una cosa che spicca tantissimo è la modalità cooperativa che questo gioco può fornire, perché si può giocare in due con lo split screen, che è una cosa che a me è sempre piaciuta. Io ho l'esperienza con Yuga non solo di questo titolo ma anche di Army of Two, che è un altro titolo che prenderà molto come ispirazione da questo.
Vero, verissimo.
C'è tantissimo di Gears of War in Army of Two, però appunto in Gears of War questo split screen ti fa comandare da una parte Marcus Fenix, dall'altra comandi Dom Santiago, che è il suo collega, e qua si comincia a vedere le varie scelte che fai nella versione single player, che a volte diventa un vero e proprio ci dividiamo in due, la squadra è composta da quattro persone e facciamo diverse cose. Molto bello, perché soprattutto alla fine dell'atto 1 ci sono delle zone, anche un po' più avanti, ma soprattutto alla fine dell'atto 1 ci sono delle zone che mi hanno fatto sentire veramente una squadra, e a differenza di altri giochi in cui la squadra, l'intelligenza artificiale fa un po' quello che vuole, tu ti fai gli affari tuoi, qua hai bisogno dei tuoi compagni a volte per coprirti, e anche tu fai delle azioni che sono di copertura per dare spazio agli altri di interagire. Ad esempio, una delle scene che mi ricordo è quando sei da solo con Dom, tu devi spostare una specie di zattera e lasciare Dom che ti protegga, quindi o ti fidi di Dom in quel momento oppure devi fermare la zattera, cominciare a sparare anche tu, dargli una mano e poi ritornare. È una cosa molto molto interessante che poi in due giocatori diventa veramente fighissimo, perché sei in modo di parlarti direttamente, ti coordini al momento e si sviluppa tantissimo quella che è la chimica di gioco.
Tra l'altro, piccola parentesi, come prima parlavate di come il gioco riprendesse, diciamo, dei quasi delle connotazioni tipiche degli anni 80, quindi il machismo dei protagonisti, la componente horror, la componente splatter che a livello cinematografico ha caratterizzato tutta quella decade, anche la questione del giocare in split screen era già in una fase decisamente calante a livello di videogiochi su console casalinghe, e che poi via via è stata quasi del tutto abbandonata. Quindi tanto di cappello per coloro che hanno scelto anche di non basarsi esclusivamente sulla cooperativa online ma anche cooperativa locale.
Ecco, trovo estremamente interessante l'aggancio con gli anni 80, come hai aggiunto anche tu con lo splatter e gli altri argomenti. Va un po' in contrasto con alcune idee, ritorno un attimo a parlare dello sviluppo e delle idee che sono state concepite all'inizio per questo gioco, perché ci saranno sì personaggi femminili all'interno dei vari giochi della serie, però una delle idee iniziali era di dare la possibilità al giocatore di scegliere, un po' come succede in Mass Effect, puoi scegliere il sesso del protagonista. Non si limita solamente a un personaggio maschile, però questa idea sono abbastanza d'accordo, non per ragioni sessiste o altro, ma come abbiamo detto finora, il feeling che ha questo gioco, la squadra, il machismo che pervade ogni bit di questo gioco, la fratellanza, il concetto di squadra, come se fossero una squadra sportiva, il personaggio avrebbe stonato, con il rischio, secondo me, di sfociare nei cliché dei personaggi femminili che tendono a essere un po' stereotipati. Hanno appunto deciso di lasciare la squadra al completo al maschile, con appunto vari personaggi femminili che si vedranno nei titoli anche successivi.
Sì, qui abbiamo Anya che un po' fa la cortana della situazione, che ci dà una mano come controllo e ci dà modo di parlare, di chiacchierare. Tra l'altro, tutta quanta la spiegazione di cosa succede nella storia arriveremo, è tutto quanto in mezzo, in media res, cioè si parte già dall'azione dal primo momento, perché non c'è nessun tipo di preambolo e le spiegazioni sono veramente rapide e frammiste di insulti tra i vari personaggi che compongono la squadra, che è un altro dei modi di vivere la squadra come un team vero e proprio coeso. E a proposito di ambientazione, ci tengo a sottolineare come ci sia un concetto molto particolare espresso sia in termini di world building, di come è creato l'ambiente, sia anche della musica, perché a parte la musica del trailer di cui vi abbiamo parlato, qui la musica è molto epica ma è anche molto intrisa di suoni meccanici, di suoni industriali, di esplosioni, di proiettili anche nella stessa musica, e questo tipo di composizione si sposa benissimo con quella che è, come viene chiamata, la destroyed beauty, la bellezza distrutta, che compone il setting, appunto questo pianeta sera dove è ambientato il gioco, perché quello che vediamo sono edifici che hanno resistito ad una guerra e sono tutti quanti decaduti, e c'è tantissimo di immaginario di post seconda guerra mondiale in Europa, per dirci, però con gli edifici che hanno uno stile gigante, quindi con colonne gigantesche eccetera eccetera, quindi di nuovo un richiamo a quello che è l'iconografia di Warhammer, ma al tempo stesso con tantissimi elementi industriali americani. Quindi è una fusione molto bella di questi ambienti, e già tanto ti dice solo guardare questi ambienti, dire dire ok, qua una volta c'era qualcosa di vivo e adesso siamo in un mondo che è andato avanti e appunto non c'è più nessuno. Per gran parte del gioco saremo soli, noi contro il resto delle locuste che sono gli antagonisti, però diciamo che hai questo senso di c'è qualcosa da salvare, chi lo sa. Ti fai sempre questa domanda, combatti ma per cosa combatti?
Tornando a parlare delle meccaniche che vengono introdotte, vengono portate in auge da Gears of War, abbiamo citato il sistema di copertura, ci terrei a citare il sistema della motosega che abbiamo citato prima come arma corpo a corpo legata al Lancer, la nostra arma principale, che per un attimo inizialmente era abbastanza sbilanciata perché è un'arma troppo forte, uccide al primo colpo il nemico e quindi c'era il rischio che i giocatori ne abusassero, cambiando anche poi il tema con cui si affronta il gioco, facendolo diventare un classico Doom dove si corre all'impazzata per affettare tutti con la motosega. In questo caso, intelligentemente, sapientemente, hanno aggiunto delle meccaniche apposite per la motosega. Non sarà possibile infatti usarla immediatamente, bisognerà tenere premuto il tasto apposito perché dobbiamo farla partire, non sarà sempre accesa, dovremo proprio accendere la motosega, aspettare che arrivi alla carica giusta e allora potremmo usarla. Nel mentre, se noi verremo colpiti da un'esplosione, da un colpo, come se togliessimo il dito dalla motosega, che si spegnerà, quindi dovremmo ripetere il processo nuovamente perdendo altro tempo. È una situazione molto delicata che però a mio avviso salva la tematica, anche la velocità con cui è stato pensato questo gioco e il modo di approcciarsi proprio al gameplay. E un'altra meccanica altrettanto importante, più dal punto di vista della narrazione se vogliamo dire, è il metodo di ricarica dell'arma. Quando finiremo i colpi o quando premeremo per la ricarica, verrà attivato questo quick time event con una barra e un bersaglio da centrare col nostro secondo click della ricarica, e questo, se riusciremo, permetterà di ricaricare immediatamente l'arma e aumentare anche la forza dei nostri colpi. Se invece falliremo, l'arma si incepperà e quindi ci metterà il doppio del tempo per ricaricarsi, facendoci perdere prezioso tempo soprattutto nelle fasi più concitate. È una situazione molto tesa, anche se in piccola maniera, perché è veramente cortissimo come quick time event, che però ho notato aggiunge molto al pathos e rende interessante a suo modo anche un'azione così semplice e noiosa, se vogliamo dire, del ricaricare un'arma.
Sì, hanno avuto diciamo l'intelligenza di rendere un'operazione molto comune a qualsiasi tipo di sparatutto, aggiungendogli in più una meccanica di ricarica perfetta, chiamiamola come volete, che rende il gioco ancora più, da una parte, più complicato diciamo da destreggiare anche in questa fase, ma anche molto più riconoscente nei casi in cui il videogiocatore sia così bravo da saper destreggiare al meglio questa tecnica.
Sì, diventa proprio uno stato di flow, no? Il fatto che cominci a migliorare, c'è anche una certa libertà poi nel gioco, perché non essendoci un mirino vero e proprio, ma essendoci diciamo l'area in cui più o meno colpisci, devi fare tanto affidamento su dove stanno andando i colpi in quel momento e coordinare bene la tattica del momento. E queste decisioni rapide le fai con anche il discorso della ricarica, con il discorso che se usi le armi secondarie, ad esempio, che ne so, c'è un fucile da cecchino, se cominci a puntare esci dalla copertura, quindi devi essere conscio che devi stare attento a non prenderti troppi colpi. Il tutto è gestito con un sistema della salute che si ricarica in automatico, che è un'altra delle cose abbastanza particolari, che però ti dà abbastanza spazio diciamo di manovra. Il fatto che tu abbia pool di salute abbastanza grande, e lo hanno anche i nemici, ti dà modo proprio di fare la guerra da trincea e dire ok, non sta funzionando questa tattica, ne scelgo un'altra. Almeno io mi sono sempre trovato ad avere delle situazioni di stallo se andavo di fronte, quindi tentiamo di aggirare e vediamo soprattutto dove sono i miei compagni. Una cosa a proposito dei compagni, il bello di avere i compagni è che non hai bisogno più di una minimappa per capire dove ti trovi. Non c'è una minimappa vera e propria, ma hai il tasto Y che solitamente ti indica dove sono i tuoi compagni, e grazie a loro ti fanno un po' da bussola, cioè capisci loro in relazione allo spazio, in che direzione si stanno muovendo loro e dove stanno ricevendo i colpi. E quindi è molto bello dal punto di vista spaziale come viene comunicato, senza bisogno appunto di frecce che ti dicono dove andare, senza bisogno di minimappe, di elementi che ti estraniano da quello che è il videogioco, dall'esperienza diciamo reale di entrare dentro il videogioco, ma sono dei canoni che poi diventeranno in tutti i giochi e forse in alcuni casi andrebbero tolti.
Anche l'ultimo Zelda, per dire. È vero quello che dici, però sono anche convinto dal fatto che in questo gioco particolare una sorta di mappa o di minimappa sarebbe stato del tutto superflua, essendo un titolo forse sotto certi punti di vista anche eccessivamente su binari. Cioè magari tu avresti avuto più bisogno di studiare la porzione di area in cui ti stavi fermando, perché c'è il momento, per dirti, dell'orda, però oltre quello non è che avessi poi così tante vie di fuga o comunque così tante necessità di capire dove andare. guidare, perché era tutto molto guidato. Di livello generale, l'unica cosa che aggiungerei, legato anche al fatto della ricarica, non dimentichiamoci che poi armi diverse avevano tempistiche diverse sul giochino della ricarica perfetta, e ricollegandoci anche al fatto della, giustamente, del tu non hai un vero e proprio mirino, ma hai un'area dello schermo che sarà quella dove finiranno i colpi, anche lì arma diversa, precisione diversa, ma potenza diversa, quindi anche in questo caso ti dava delle soluzioni di gameplay, di gunplay se vogliamo, diverse anche in base semplicemente alla tua preferenza,
che si sposano proprio col tipo di nemici, perché appunto inizi con il Lancer, che è abbastanza versatile perché appunto ha la mitragliatrice da lontano e la motosega da vicino, se vogliamo dirle così, però appunto poi hai la doppietta, il gnasher che puoi usare da vicinissimo, e i nemici che ti arrivano solitamente ti caricano perché non hanno armi, parlo appunto degli abietti, quelli che sembrano delle scimmie insomma, che ti saltano addosso. Io le ho sempre comparate ai nemici zombie che ci sono in The House of the Dead, quelli che sono le scimmiette che si arrampicano sul tetto, sembrano proprio quel tipo lì, e così ne vedremo tante altre. Ad esempio nelle fasi più avanzate abbiamo l'arco con la freccia esplosiva, e quello è ancora più da lontano ma non ha il mirino, e quindi devi calibrare molto bene il tempismo, perché credo sia una delle armi che se si inceppa ci mette tantissimo a ricaricare. E forse una delle armi che è rimasta come innovazione forse di questo gioco è il martello dell'alba, un'arma storia particolarissima, perché si può utilizzare solamente in alcune sezioni di gioco ed è in sostanza un puntatore laser, quindi non è un laser vero e proprio con cui facciamo noi danno, ma diciamo al satellite dove sparare, un'arma fuori di testa come livello di danni che fai, perché veramente i nemici base diciamo muoiono immediatamente, però è studiata per fare in modo che tu possa usarla solo in determinati momenti. Secondo me è molto bella perché poi appunto ti dà dei momenti diversi, no? Se fosse il cielo sereno sempre, ci fosse sempre il satellite, bene. Invece diciamo che hanno trovato un escamotage per non fare in modo di rompere il gioco facilmente, anche perché te la fanno assaggiare questa arma già nel primo atto.
E tra l'altro anche molto lenta da caricare, cioè la devi saper usare al momento giusto e con le tempistiche corrette.
Sì, è quella famosa arma laser che non volevano mettere assolutamente nel gioco, che come dicevo prima alla fine hanno comunque deciso di usare, ma come diceva sapientemente Ace, fa parte della storia, è un'arma cui non abbiamo sempre a disposizione, ma per motivi di storia ce lo disattivano o siamo in un posto, perché si può ovviamente usare solo all'aperto, nelle molte sessioni al chiuso è un'arma inutilizzabile, ed è un ottimo escamotage perché anche l'inventario delle armi non è infinito come ad esempio negli sparatutto in prima persona, dove ci sono almeno 10 armi e con i tasti della tastiera li possiamo cambiare. In questo caso le armi che ci possiamo portare dietro sono limitate, e quindi il non poter usare quest'arma, che poi ritroveremo ovviamente nei punti della storia dove effettivamente ci serve, ci permette di sfruttare e imparare meglio l'uso delle molte armi comunque che fanno parte del nostro arsenale.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
La nostra storia, e qui avviso subito che per questa terza parte dove analizziamo la trama andremo nello spoiler a raccontarvi questo succoso gioco leggendario. Se non l'avete mai giocato e volete andarvelo a recuperare, ovviamente questa parte, noi vi avvisiamo, vi svela tutti i retroscena, tutto il gioco, altrimenti seguitemi nel racconto, che vede questa scena molto cinematografica che va subito nell'azione. Non ci sono troppi spiegoni, c'è ovviamente l'intro iniziale dove ci viene introdotta l'invasione delle locali locuste nel E-Day Emergence 6, però vediamo subito il nostro protagonista, Marcus Phoenix, intrappolato in una specie di prigione, venire liberato poco dopo, perché comunque ci sono le locuste in agguato, dal compagno di storia, Dominic Santiago, che ci ridà il nostro equipaggiamento, e poi scopriremo storia di come mai Marcus sia stato imprigionato insieme allo stesso Dominic, che viene liberato anche lui dalla squadra Delta, e iniziano la loro fuga intanto da questa prigione. Abbiamo già la nostra prima scelta, perché possiamo affrontare la fase tutorial, dove ci vengono spiegate tutte le meccaniche, la copertura, la corsa, l'utilizzo delle armi, il quick time event della ricarica, o altrimenti, se siamo giocatori già navigati, che abbiamo eventualmente già giocato effettivamente al gioco, possiamo decidere di fare la strada più corta e buttarci direttamente nell'azione.
Ecco, forse nell'unico momento di esposizione vera e propria, subito dopo il tutorial, conosciamo gli altri membri della squadra. C'è Hoffman, che ci dice cosa dobbiamo fare, cioè trovare un risuonatore per poter mappare le fogne, dove appunto, da dove vengono fuori tutti quanti le locuste, questi tunnel sotterranei, e poi far esplodere con una bomba solare, un ordigno solare, come viene detto. Questa è appunto una parte in cui c'è tanto dialogo, poi ci viene detta questa cosa, e insieme a lui, che appunto è il capo squadra, chiamiamolo così, conosciamo gli altri due membri della squadra, che sono il tenente Kim, un po' il capo vero e proprio, nel senso che è il più alto in grado, e Carmine, che non mi ricordo come si chiama, Anthony Carmine credo si chiami, un personaggio che appunto non vediamo in faccia e che ha una particolarità, ma ve la svelo un po' più avanti, è una chicca niente male. In quattro ci faremo strada tra le prime orde, e qui appunto vediamo che si forma un po' di diatriba, insomma, tra quello che succede con Marcus, che è considerato molto bravo, quasi una leggenda come soldato di queste Gears, appunto gli ingranaggi che fanno parte dell'esercito, ma allo stesso tempo un traditore che è stato messo in prigione. Molto interessante, perché pian pianino da questi dialoghi capiamo che sono membri dell'esercito che fanno parte dei COG, che è l'acronimo insomma di COG, che sarebbe un altro modo per dire ingranaggio, e l'ingranaggio è il simbolo dell'intero gioco, quindi c'è tantissimo di mezzo, che in sostanza è un'organizzazione mondiale di cui appunto gli ingranaggi sono i Gears, sono l'esercito regolare. Molto interessante, perché tutti questi elementi non li troviamo scritti in giro, ma vengono semplicemente dai vari insulti dai vari dialoghi conditi di insulti appunto che ci sono tra i vari membri. Ci faremo strada e pian pianino conosceremo le varie armi, fino ad arrivare ad un certo punto dove c'è uno dei primi colpi di scena.
Infatti, come aveva anticipato Ace poco fa, il povero Carmine è il primo del nostro gruppo che ci lascia, verrà colpito da un cecchino, e qui posso svelare io l'aneddoto particolare su questo personaggio. Carmine è anche un colore, è una sfumatura di rosso, e qui nello sviluppo e nella creazione di questo personaggio è una citazione a Star Trek, che notoriamente tra i vari ufficiali sin dalla prima serie degli anni 60 ci sono i famosi Red Shirts, che sono gli ufficiali vestiti di rosso, che solitamente erano i personaggi meno importanti e che facevano le loro comparsate nei vari episodi, che erano fatalità quelli che venivano spesso e volentieri eliminati, e quindi c'era questo ricambio, erano un po' come le comparse scudo umano. Carmine ne fa le spese con questo piccolo aneddoto del dietro le quinte, che in realtà è comunque molto divertente. In realtà la scena è molto seria, questo si lega a un altro aneddoto in realtà, perché in sostituzione di Carmine fa la sua comparsa nel gioco Cole, e il suo personaggio è un ex giocatore di football estremamente carismatico, estremamente cacciaroso, non sta mai zitto, è molto sopra le righe, e il suo personaggio, la curiosità, che in realtà non doveva neanche essere inizialmente nel team dei protagonisti, perché doveva essere in realtà sul ruolo quello di una recluta, di un rookie, come è un po' anche Carmine. Però questo è in fase, proprio nella vita vera, in fase di casting, un attore ex atleta di football fece un'esibizione talmente sopra le righe che decisero di dedicargli proprio un personaggio apposta, e quindi a spallate viene creato questo personaggio a immagine proprio sua, che aumenta di molto il carisma del team, rendendolo ancora più eterogeneo, perché possiamo considerare questo team, e faccio un po' il parallelismo con un altro quartetto famosissimo che sono le Tartarughe Ninja, dove abbiamo le personalità sono abbastanza uguali, però ognuno ha una sua caratteristica ben definita, e anche in questo caso, soprattutto con l'aggiunta di Cole, viene diversificato ancora di più e dà una profondità anche maggiore al quartetto dei protagonisti.
Il personaggio di Cole è probabilmente il più stereotipato di tutto il quartetto, ecco, però ci sta anche che ci sia quel ruolo all'interno del gruppo che tende un po' ad abbassare i toni, a renderlo un po' più cacciarone, ecco, ad abbassare i toni forse fin troppo cupi spesso del gioco.
Eh sì, è un po' il Michelangelo della situazione, usando
esatto, il Michelangelo della situazione.
E un altro personaggio personaggio che interviene dopo è perché cosa succede? Questo Cole fa parte della squadra Alpha. Noi, il nostro primo obiettivo è trovare il resto della squadra Alpha. Purtroppo troveremo pochi sopravvissuti, alcuni sono stati decimati insomma dai vari nemici che troviamo, e in un certo senso vedere come muoiono ci aiuta anche a capire che tipo di nemico andiamo ad affrontare man mano che appunto queste locuste si diversificano insomma nelle loro taglie, perché ci sono più grandi, più piccoli, quelli che volano, quelli che sputano, quelli che vanno distrutti con il martello dell'alba appunto che ci viene introdotto. Arriveremo fino a una fase un po' più avanzata dove praticamente arriva un elicottero che però viene abbattuto da una scena abbastanza fastidiosa, perché dici ok siamo salvi, invece niente, e ci sarà una scena abbastanza combattuta con l'arrivo del generale delle locuste, Ram, questo personaggio gigantesco. Immaginatevi che se vi abbiamo descritto questi personaggi come muscolosi, molto muscolosi, le locuste sono umanoidi ma sono ancora più grossi, quindi veramente ad un livello assurdo. E qua richiama molto anche quello che succederà poi con alcuni personaggi di Doom del 2016, appunto parlo dei giochi più recenti. Generale Ram, che viene presentato in una scena che la prima volta che l'ho vista mi è rimasta veramente impressa, perché è molto molto bella. Il generale che arriva e praticamente esegue il tenente Kim, lo uccide in un'esecuzione appunto con una spada, perché i proiettili gli rimbalzano addosso per qualche strano motivo. È quell'essere invincibile che non sai come sconfiggere. Credo valda anche al rallentatore questa scena, se no io l'ho vista al rallentatore. E quindi muore il tenente Kim, che era effettivamente il nostro capo. Ci ritroviamo a essere delle reclute in sostanza, tre, con il quarto che arriverà di lì a poco, che è il soldato Baird, che è un po' il Donatello della situazione. Invece, da un certo punto di vista, è quello che rompe più le scatole, che è molto, fa tante battute abbastanza caustiche, ma dall'altra parte è il genio di computer e quindi sarà quello che poi avrà un ruolo fondamentale nelle fasi avanzate di gioco. Molto interessante, perché questo completa diciamo il discorso del Tartarughe Ninja di cui vi dicevo prima, e ci dà in sostanza la fine dell'atto 1 con la squadra formata, con una battaglia boss molto interessante contro uno dei pochi personaggi femminili da parte delle locuste, che sono i Berserker. E qua il combattimento non è un semplice spara al nemico, ma è molto più tattico, perché per sconfiggerlo dovremmo farlo uscire dalla tomba, quindi farci inseguire, fare da esca per poter uscire, e poi quando saremo usciti potremo finalmente usare il martello dell'alba per sconfiggerlo. Molto molto tattico.
Sì, hanno usato sapientemente un po' il cliché nei gameplay del Berserker, del colosso che corre in linea retta e bisogna scansarsi all'ultimo per farlo sbattere contro colonne e muri per stordirlo e poterlo colpire. Mi viene in mente ad esempio nella serie di Arkham Asylum di Batman con Bane, anche negli incontri successivi con questo particolare nemico servirà proprio per sbloccare, accedere a parti nuove dello scenario, quindi davvero un'idea sì per un combattimento tattico ma anche molto ben congegnata.
Continuando con quello che è l'atto 2, che si chiama Notte Spaventosa, abbiamo quella che è la svolta horror di cui vi parlavamo prima. Si vede che dobbiamo continuare a cercare questo risuonatore passando per una fabbrica di emulsion, che è questa sostanza che conosciamo pian pianino, è a quanto pare molto molto importante, ma non sappiamo ancora perché. È un qualcosa di energetico, ma capiremo poi con la backstory effettivamente l'importanza. Ci sono i primi boomer, che sono questi nemici che hanno i lanciarazzi, che possiamo anche fregare e utilizzare dalla nostra parte, e cominciano a complicarsi un po' le cose, perché abbiamo anche tutta quanta una meccanica che c'entra con la luce, che a volte è un po' fastidiosa anche nel gioco, però è da imparare, perché questo gioco, soprattutto le difficoltà più elevate, qui mi ha dato del filo da torcere inizialmente, forse perché non capivo effettivamente se ero nella zona di luce o di ombra. Non so se anche tu, Farenz, hai avuto la stessa situazione.
Sì, sì, sicuramente.
Qui, andando avanti, troveremo altri personaggi, perché finalmente arriveremo a un gruppo di arenati, come vengono chiamati, cioè dei civili, almeno da quello che sembrano. Sicuramente sono più piccoli di noi, come muscoli. Qui si vede un'altra cosa interessante, il fatto che veniamo chiamati dei porcelli, dei maiali, un po' come di riflesso la polizia americana viene chiamata a volte pig, dai reietti insomma che ci sono, dai delinquenti. C'è questo parallelismo interessante che secondo me ci sta. Ma Dom ha un favore da chiedere e da farsi restituire, anzi da Franklin, che appunto sembra essere il capo, perché ci può dare un veicolo, un APC che possiamo guidare, uno Junker come viene chiamato in questo gioco. Per farlo però dovremo lasciare parte del nostro collettivo, appunto Baird e Cole rimangono a dare una mano a Franklin e i suoi, mentre Dom e Marcus andranno nell'oscurità per cercare questo APC. Bello, perché c'è un combattimento poi a cavallo di questo APC ad un certo punto contro i Krill, che ci ammazzano nella parte buia, nell'ombra, e utilizzeremo una luce ultravioletta violetta per distruggerli. L'ho trovato interessante, molto americanata a questo punto, però hai anche la sensazione di terrore, di ok, se faccio veloce, se scappo veloce con questo mezzo che è lentissimo e pesantissimo da guidare, un po' come tutto il gioco è molto pesante in generale, però alla fine riusciremo ad arrivare all'impianto di estrazione, quindi ancora più vicini alla meta.
Lo ricordo bene, perché probabilmente è stata la zona, se non lo scontro finale a livello folle, quella del ponte è stata la zona che ho rifatto più volte.
Questo secondo atto lo trovo estremamente interessante per svariati motivi. Uno, per il cambio di tono che c'è rispetto al primo, come l'ambientazione più horror, più lenta, ma anche dal punto di vista della scoperta, perché prima dicevamo che noi abbiamo la sensazione di combattere, ma per salvare chi? Non sappiamo bene quanti sopravvissuti ci siano. Qui vengono introdotti, ci sono degli esseri umani oltre a noi soldati, e questa scoperta, e soprattutto che ci sono anche degli elementi in comune di persone che si conoscono, dà una certa sensazione di passo avanti, di speranza, ecco, una nuova speranza. Un'altra è l'uso sapiente dell'audio di gioco, non tanto la colonna sonora, ma proprio l'audio. Le varie locuste, le varie unità hanno tutti un suono distintivo, un verso, un rumore particolare, dove li riconosciamo immediatamente e sappiamo il tipo di zona. Questo va a intensificare ancora di più l'ambientazione horror di questa seconda e anche poi nella terza, come vedremo, parte di gioco, perché sono situazioni molto buie e molto anguste. La musica viene quasi messa da parte in favore un po' del jump scare, o comunque della tensione che un ululato, un verso, un versaccio delle locuste ci mette subito sull'attenti, senza contare questa meccanica delle luci che, come detto, non deve essere presa sotto gamba. Noi non possiamo correre all'uscita, ma dobbiamo essere molto attenti, e anche per questo è abbastanza tediosa, soprattutto ad alte difficoltà, ma aggiunge veramente tanto pepe a questo gioco, rendendolo ancora forse più fresco. E non stiamo parlando del secondo titolo, ma stiamo parlando all'interno del secondo atto del primo gioco, quindi davvero carico di idee nuove. Un'ultima curiosità sul veicolo: se non sbaglio l'unica volta che useremo un veicolo all'interno del gioco, cozza un po' con un'idea principale, tornando alla fase di sviluppo, dove la componente dei veicoli voleva essere implementata molto di più, un po' come succede anche in Halo, e alla fine è stato invece deciso di togliere completamente questa funzione, lasciando questa parte con la PC, che è una sezione abbastanza sui binari, quindi possiamo andare solo in una direzione, però che è stata variegata con il dover colpire questi stormi di Kirill che davvero non ci lasciano pace. E nella terza parte è ancora peggio, perché scendiamo ancora più in profondità, perché dobbiamo piazzare il risonatore. Siamo arrivati nel luogo prestabilito, ma dobbiamo addentrarci nelle profondità di questa fabbrica e scopriamo dei nemici nuovi. Qui la musica è completamente assente, tutto fatto di rumori, scricchioli e versi dei nemici, e soprattutto in questa terza parte ci sono dei nemici nuovi che invece non fanno tanto uso dell'audio per essere introdotti, ma torniamo dal visivo, in questo caso contrastando parecchio con l'oscurità sempre più pressante di questa terza parte, con questi abietti splendenti, perché sono stati contaminati dalla sostanza, che appaiono e veramente sono orde infinite. E in questa terza parte esplorativa dobbiamo stare anche molto attenti, perché c'è una componente di trial and error che ci deve portare alla fine al punto prestabilito, solo che ogni volta che sbaglieremo strada o cadremo in una botola o faremo la scelta sbagliata, ritorneremo al punto iniziale, dove dovremo liberarci nuovamente da queste orde infinite. È una situazione forse anche troppo pressante, a difficoltà maggiori, ma fa capire ancora di più quanto si possa variare da un atto all'altro.
Ecco, l'atto 3 si conclude dopo tanto tempo che staremo qua sotto, insomma, a cercare questo risonatore, con l'attivazione di questo risonatore. Usciremo dopo un'esplosione con la solita cliché, in questo caso, di noi che saltiamo con l'esplosione alle spalle, che in realtà è proprio un risonatore, quindi è un'esplosione di tipo sonico, con finalmente la mappa di quelli che sono questi cunicoli sotterranei delle locuste. Anya, che c'è stata d'aiuto come controllo dalla base, dirà che però sono dati insufficienti, quindi la nostra missione è parzialmente riuscita, non ce l'abbiamo fatta. E questa notizia negativa arriva in un momento di pausa, perché il gioco fino adesso è stato con una palette di colori molto grigia, molto nera, molto scura, c'era solo il rosso del sangue e delle esplosioni, il colore delle esplosioni, ecco. Subito dopo aver fatto partire il suonatore ci ritroveremo in un'area verde con l'erba, e noi addirittura, i nostri quattro ragazzi, si troveranno a essere sdraiati un attimo e riposare, a pensare al cibo caldo che gli sta arrivando, per poi avere di nuovo questa notizia negativa, che però ha un risvolto positivo. Baird infatti troverà un pezzo della mappa che è il nuovo obiettivo, ovvero trovare una serie di dati per mappare veramente tutte quante queste caverne, che stanno a casa del padre di Marcus, un personaggio di cui non sappiamo ancora niente, però a quanto pare tutti lo conoscono, questo papà Phoenix, e sarà insomma quello che dovremo fare nell'atto 4, dirigerci verso casa sua per poter recuperare questi dati e finalmente dare sfogo a questa bomba.
Cambia ancora stile, siamo di nuovo all'aperto, un'ambientazione più gotica perché siamo all'interno di una struttura didattica, una specie di università, dove il padre di Marcus, questo scienziato, che contrappone un po' la persona di Marcus, perché noi lo crediamo un burbero soldato, ma poi scopriamo che lui è di buona famiglia, suo padre è ricco, è uno scienziato di fama mondiale, e quindi contrasta un po' con l'idea di questo ricco ragazzo che si ritrova nelle linee dell'esercito. Arriveremo attraverso orde sterminate di locuste con una sezione particolarmente più da guerriglia rispetto a prima. La componente horror c'è ovviamente di meno, perché qui siamo la luce del sole, ma riusciremo alla fine a trovare il laboratorio nascosto del padre e scaricheremo i dati. Quindi il padre di Marcus in realtà aveva già tutti i dati del tunnel, e questo fa parte un po' della lore che scopriremo, sia del padre ma anche perché lo stesso Marcus non è ben visto in generale dai suoi stessi compagni e dall'opinione pubblica, se vogliamo dire. Non facciamo in tempo a festeggiare la scoperta di questi dati, il download di questi dati, perché arriva un nemico pressoché invincibile, si chiama Brumak ed è questa locusta gigantesca, talmente grande che è comandata da una locusta più piccola, come se fosse un robottone, come se fosse un Mac armato fino ai denti, e non possiamo fare altro che scappare, e questa fuga ci porterà all'atto finale conclusivo di questa vicenda.
Sì, questo Brumak è un personaggio veramente gigante, perché già fino adesso abbiamo affrontato Berserk, che in cui i proiettili nostri non hanno effetto, questo veramente è impossibile da buttare giù, a meno che non troviamo veramente l'escamotage, cioè a un certo punto avremo bisogno di recuperare dell'energia, e per farlo utilizzeremo il Brumak come, in un momento molto epico, come trasformatore praticamente, per collegare i cavi e dare energia a tutto quanto, e saltando la fase, perché è veramente concitata e succedono tante cose, ma a questo punto forse il gameplay è leggermente ripetitivo, però arriveremo nella fase finale dove siamo su un treno dove c'è la bomba caricata, e faremo la zona finale in cui dobbiamo raggiungere la testa del treno, prendere la bomba e attivarla per fare in modo che vada nel punto giusto, in modo da distruggere tutto quello che abbiamo mappato fino adesso. Qui è un combattimento veramente un corridoio vero e proprio, proprio perché è un treno, e arriveremo a uno dei punti critici forse del gioco, uno che è stato criticato tanto da tanti giocatori, che è il combattimento finale con il generale Ram, che ritorna. A questo punto l'avremo anche visto a metà della storia, ma è una boss battle che non ha possibilità di salvataggio, e quindi ogni volta che moriamo dobbiamo ricominciare da capo tutto quanto. Credo ci sia anche una mini cutscene in mezzo. Combattimento epico, questo boss ha anche veramente tanta energia e anche un po' di tattica da utilizzare. Tu Farenz, come l'hai trovato questo combattimento?
Allora, l'ho trovato, se non mi ricordo male, era suddiviso in più step, diciamo, il combattimento finale. Dipende ovviamente dalla volontà del videogiocatore di giocare col livello di difficoltà più congeniale a lui. Quando l'ho giocato a livello normale la prima volta, tutto sommato non l'ho trovato particolarmente complesso, mentre andando su di livello, perché Gears of War l'ho proprio spolpato al 100%, e quando l'ho voluto affrontare in modalità folle, insieme appunto, come dicevo prima, al livello del veicolo, la parte finale con Ram è stata veramente un patimento, ecco. E se non ricordo male, addirittura credo di esserci riuscito a buttarlo giù in modalità folle solo con l'ausilio di un mio aiutante in cooperativa.
Una sfida davvero perigliosa che però, come ogni titolo action che si rispetti, ci farà battere quest'ultimo nemico, e con un altro cliché, se vogliamo, con il salvataggio all'ultimo secondo aggrappati all'elicottero, facciamo scendere il treno giù da un ponte per far esplodere questa bomba solare che apparentemente sventa la minaccia delle locuste. Quindi un lieto fine che però, come un altro cliché nei più classici dei film, non fa altro che aprire ancora più domande, più questioni, più scenari, dal finale alternativo, dal finale, adesso lo chiameremo il finale dopo i titoli di coda, dove vediamo la regina, quella che sarà la regina delle locuste, che giura vendetta perché non è affatto finita, lasciando ovviamente spazio a uno dei tanti sequel che ovviamente questo gioco ha ancora da dire.
E questo era Gears of War, il capostipite di questo franchise, un gioco a cui io voglio dare 8 granate e mezzo su 10, l'arma che mi è piaciuta di più perché è una di quelle armi che ti mostra effettivamente l'arco con cui lanci la tua arma, però effettivamente è stata l'arma che ho imparato più facilmente, perché diventa proprio una gioia lanciarla quasi a occhi chiusi e capire dove va per poter non solo colpire i nemici e fraggarli, perché c'è il frag in questo gioco, ma anche proprio per stanarli. A volte gliele lanciavo dietro e loro erano costretti ad abbandonare quella che era la loro copertura e io li aspettavo con l'arma da fuoco di riferimento. Quindi un gioco che merita tantissimo, che è un'ottima evoluzione di quello che era stato fatto con la serie di Unreal. Secondo me ci sono tanti elementi che sono rimasti comunque nel DNA di questo gioco, nonostante appunto poi ci sia stata la volontà e il coraggio di creare questo franchise che è rimasto veramente iconico. È una serie che al tempo non ho avuto l'opportunità di viverla al day one o comunque durante la generazione, ma che ho riscoperto dopo e ho trovato non tanto matura, come dicevo, con questo titolo, perché non è ancora maturo e completo dal punto di vista anche narrativo, ma è proprio un gioco cacciarone, un gioco che ti metti lì e te lo giochi così come vuoi, ma non al punto da dire ok, stacco il cervello, perché il cervello ce l'hai sempre attivo con ricariche attive, con tattiche da fare, compagni da difendere e che non sono mai dei pesi, ecco, all'interno del gioco. Quindi sicuramente un gioco che si merita un voto superiore alla media e non vedo l'ora già di giocare il 2. Ed è un altro dei motivi per cui i giochi sono belli, è che ti invogliano a saperne di più. Ecco, questa è una cosa che è sicuramente un punto positivo. Tu, Yuga, invece, che cosa ne pensi?
Io a questo Gears of War ho deciso di dargli ben 9 denti della motosega su 10. È un gioco che mi ha appassionato da subito, neanch'io ci ho giocato al day one, infatti ero ancora un possessore della PlayStation 2 e solo successivamente, una volta acquistata l'Xbox 360 e sotto grosso consiglio di molti dei miei amici che l'hanno amato, mi sono approcciato a questo genere dello sparatutto in terza persona, perché venivo al tempo dallo sparatutto in prima persona con la serie proprio di Unreal Tournament, e con queste premesse dell'Epic Team mi sono cimentato e ho scoperto davvero questa gemma che nel 2006 ha sconvolto letteralmente il mondo dei videogiochi, creando e portando in auge questo tipo di gameplay. Per quanto riguarda appunto il gameplay frenetico, è davvero ben rifinito, ci sono sì dei bug, ma ovviamente è figlio anche degli anni 2000, della metà degli anni 2000, quindi i giochi era al massimo possibile per quell'anno, e quindi davvero da quel punto di vista c'è stata una cura certosina. Le armi sono ben variegate, anche lo studio, il non rendere noiose le armi è stata una cosa che ho apprezzato particolarmente, e mi sono ritrovato a stupirmi rigiocando il gioco per l'episodio, che oltre appunto al gameplay, anche la stessa storia, che abbiamo detto non è particolarmente ricca di sfumature, ma fa quello che deve fare, ed è proprio il come viene raccontata. Non ci sono molte cutscene, come abbiamo detto la parte del team che si occupava di questo era molto risicata, si è deciso di dare molta importanza alla storia raccontata durante il gioco, durante le sezioni più esplorative, dove abbiamo dei dialoghi che mandano avanti la storia e ci fanno conoscere meglio i personaggi, gli danno una profondità che prima magari in altri giochi non avrebbero avuto, e anche la descrizione delle come si svolgono le cose, anche delle sensazioni che devono essere provate appunto per volere degli sviluppatori, sono state molto azzeccate. Io, come sapete, i giochi horror faccio molta fatica perché sono estremamente impressionabile, però questo gioco mi ha fatto ingoiare la pillola, se vogliamo dire, in maniera molto dolce, perché unendo una storia e un gameplay molto macho con la componente horror mi ha invogliato, mi ha ingolosito a vedere effettivamente dove si sarebbe andato a finire. Davvero un gioco ben fatto e che ancora adesso è stato un piacere giocare. E tu, Farenz, invece che ne dici?
Io al gioco, al primo capitolo di Gears, do 8 piastrine COG, perché se me l'aveste chiesto appena finito all'epoca, quindi parliamo del 2007, probabilmente avrei dato un voto anche superiore. Lo abbasso leggermente nella prospettiva di quello che è avvenuto dopo, quindi con un Gears of War 2 che a me è piaciuto ancora di più e che reputo il miglior titolo finora mai creato della saga. Do 8, che comunque è un voto assolutamente positivo, perché Gears of War è stato il primo gioco praticamente che ho giocato su questa, con queste dinamiche, e che mi ha fatto apprezzare in maniera assolutamente positiva lo sparatutto in terza persona. Fino a quel momento gli sparatutto che avevo giocato erano quasi tutti praticamente in prima. Era un genere che cominciava già, avendolo cominciato a giocare molti anni prima, era un genere che cominciava già ad avermi detto tutto quello che aveva da dire, e che con la sua trasformazione, comunque col suo passaggio in terza persona, ha saputo, seppur rimanendo all'interno del genere degli sparatutto, offrirmi qualcosa di nuovo e qualcosa di molto più dinamico, dato proprio dal sistema delle coperture, dal poter sparare alla cieca, insomma da tante piccolezze, la ricarica perfetta di cui abbiamo parlato prima, tante piccolezze che hanno saputo svecchiare questo genere, ovviamente per la mia esperienza, per la mia carriera videoludica, e farmelo apprezzare ancora per numerosi anni.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e ringraziamo soprattutto il nostro ospite Farenz per aver partecipato con noi a scrivere una nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. È stato un piacere, Farenz, grazie mille.
È stato un piacere anche per me, per il vostro invito, per aver parlato con voi di un titolo che non solo mi è piaciuto molto, ma che ha segnato un'epoca ben precisa della mia carriera videoludica.
Ecco, quindi grazie ancora. Dove ti possiamo trovare ultimamente? Stai streamando su Twitch?
Ultimamente sono praticamente solo su Twitch. Mm-hmm. Il mio canale si chiama Di Farenz e cerco di essere presente quasi tutti i giorni, poi ovviamente in base agli impegni della vita reale, diciamo, cerco di fare del mio meglio. Ecco,
quindi insomma troverete il link nella descrizione. Grazie ancora, e se volete sapere informazioni in più su questo e tanti altri episodi, vi ricordo l'archivio direttamente su enciclopediadevideogiochi.it, dove trovate anche modo insomma per offrirci una birra, per vedere i vari account che abbiamo in giro. È un po' il raccoglitore di tutte quante le cose che fanno parte dell'enciclopedia dei videogiochi, che si sta ampliando sempre di più. Quindi grazie ancora.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Farenz.
Namaste and be brave. Fa 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 f